Benvenuti al sesto appuntamento con la settimana di Ara Press, la rubrica in podcast in cui passiamo in rassegna analisi e notizie direttamente dal mondo arabo-islamico che sono state protagoniste della settimana appena trascorsa. Iniziamo subito con un editoriale di Abdulrahman Rashid apparso sull'Arabia, circa i rapporti tra Turchia, Iraq e Iran. Il giornalista, ex caporedattore del giornale panarabo Sharq al-Awsat, scrive senza mezzi termini che la situazione tra questi paesi è ai minimi storici. Erdogan, infatti, ha affermato più volte che le proprie truppe parteciperanno alla liberazione di Mosul, mentre al-Abadi, di tutta risposta, ha detto che non permetterà questa partecipazione turca nella lotta. I media iracheni dipingono il ruolo turco come settario, nel senso di opposizione agli sciiti, ma in realtà le forze turche hanno combattuto contro Daesh, contro i separatisti turco-curdi e curdo-siriani, tutti sunniti. E lo hanno fatto perché ovviamente sentivano minacciata la stabilità turca, che nulla a che vedere poi con eventuali conflitti settari. Diversa però è la posizione dell'Iran, che è riuscito a riempire il vuoto di potere creatosi in Iraq dopo il ritiro delle forze americane, voluto da Obama. L'Iran ha formato infatti delle milizie settarie che sfidano il governo in un certo senso, così come ha fatto il Libano. Gli iraniani sostanzialmente stanno correndo contro il tempo, il riferimento in questo caso sono le elezioni americane, in quanto vogliono usare lo slogan della lotta al terrorismo per espandere e aumentare il controllo in zone strategiche tra Iraq, Siria e altre zone ricche di petrolio. Passiamoci adesso in Libano, la cui politica interna è fortemente segnata e influenzata dagli equilibri regionali. L'editoriale di riferimento è quello di Eyad Abu Shahra di Sharq al-Awsat e la questione è quella di un presidente made in Libano. Ma il Libano non è mai nella sua storia riuscito ad eleggere un presidente senza un accordo straniero o comunque come risultato di un equilibrio regionale. Di fatto, se i libanesi avessero avuto modo di scegliere un presidente, non ci sarebbe stato nessun voto presidenziale, nessun accordo di Doha, nessun accordo di Taif e così via. Quindi, chi osanna il consenso su un presidente made in Libano ignora volutamente, dice il giornalista, alcuni fatti importanti collegati proprio a questo fantomatico vuoto. Ma ci sono alcune verità che vanno dette senza maschere, e Abu Shahra le dice. La prima è che il Libano è dominato da Hezbollah, che gode di una posizione e di capacità che vanno ben oltre quelle dello Stato libanese. Hezbollah è considerato in sostanza il principale responsabile della mancata elezione di un presidente negli ultimi 2 anni e mezzo in Libano. La seconda è che il Libano è sempre stato soggetto alla competizione regionale in cerca di una sua influenza, diciamo tenendo relazioni con Siria, Palestina, Egitto. Terzo, non è un caso che il voto presidenziale finisca in contemporanea con la battaglia per la liberazione di Mosul, che secondo le stime ONU genererà più di 1 milione di sfollati, soprattutto arabi sunniti. In questo scenario, ribadisce Abu Shahra, come credono i libanesi di poter davvero avere un presidente made in Libano? Marocco, cosa sta succedendo nel paese di Mohammed VI? Partiamo da un singolo episodio avvenuto nella città di Al-Husima, nel nord del Marocco, lo scorso 28 ottobre e che ci racconta Rifyan, che è lo pseudonimo usato da un giornalista marocchino. Lo sfortunato protagonista della vicenda è Mousine Fikri, pescivendolo, il cui corpo è stato triturato da un compattatore di rifiuti. La polizia praticamente ha sorpreso Mousine a vendere pesce ottenuto illegalmente e gliel'ha confiscato. Dopo che, per chiudere un occhio, gli agenti hanno chiesto dei soldi che Mousine non aveva, hanno gettato il pesce in un compattatore di rifiuti. Mousine si è lanciato direttamente all'interno del camion della spazzatura per recuperare il pesce e insieme a lui anche altri 4 uomini, suoi amici. La polizia, come mostra un video che ormai ha fatto il giro del web, aveva ordinato al conducente del camion di azionare il compattatore per distruggere il pesce. Però, mentre i 4 uomini sono riusciti ad uscire dal compattatore in tempo, Mousine non ce l'ha fatta. La morte di questo ragazzo Amazigh ha aperto gli occhi dell'intera nazione, facendo gridare basta. Migliaia di persone infatti sono scese in strada, proprio ad Al-Husima, per protestare contro l'incidente. Se è successo a lui, potrebbe succedere a chiunque. Anche questa settimana siamo giunti alla fine della puntata, ma prima di salutarvi vi do un'altra notizia. La giuria del Prix Goncourt ha comunicato il suo verdetto assegnando il prestigioso premio letterario francese a Leila Slimani e al suo secondo romanzo Chanson Douce. in cui la commediografa e giornalista marocchina ci racconta di una figura che la letteratura ha sempre relegato al ruolo di comparsa. Il romanzo, infatti, ci racconta di una balia che assassina i due bambini di cui si sta occupando. Per questa puntata è tutto, scusate se mi sono dilungata un po' più del solito, ma c'era veramente tanto da dire, la selezione è stata durissima. Io vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana, puntuali come sempre. Giusy Regina per arapress.eu, continuate a seguirci sul sito e sui social.